Benvenuti ad Arosio, a nome dell'amministrazione comunale io do a tutti voi il benvenuto, in particolar modo al Circolo Ambiente L'Aria Alpi e agli relatori che vedete seduti a questo tavolo. Poi, posso parlare anche senza microfono?
No, ma si sente meglio che per il video.
Poi lascerò la parola a Roberto del Circolo Ambiente L'Aria Alpi, che vi presenterà nel dettaglio i relatori e il titolo di questa serata. È il quarto incontro che andiamo a presentare nell'ambito della rassegna 5 colpi all'Andrangheta. Permettetemi anche di ringraziare i rappresentanti dei comuni che insieme al comune di Arosio hanno ancora dato voce alla legalità, a questo importante valore sociale nell'organizzare questa rassegna, che appunto si è sviluppata, ha preso corpo sotto la regia del Circolo Ambiente Ilaria Alpi. Questa sera vedo anche in sala il luogotenente D'Angelo della Tenenza dei Carabinieri di Mariano Comense. Lo ringrazio della sua presenza qui con noi questa sera e lascio la parola a Roberto perché possa introdurre la serata. Grazie.
Bene, buonasera anche da parte mia, ringrazio il sindaco così come in totale le 5 amministrazioni che hanno collaborato nell'organizzazione della rassegna e le 5 biblioteche. Una rassegna che è alla terza edizione e che vuole approfondire il tema della presenza, delle dinamiche legate alla presenza delle mafie nel nostro territorio, diciamo della Brianza. Quest'anno con diciamo un approfondimento in più, il coinvolgimento diretto della cittadinanza e non solo rispetto al prevenire se possibile o a sconfiggere il fenomeno. Questo è un po' l'oggetto che ci siamo dati all'interno di questi 5 incontri itineranti. Dentro alla rassegna ci sta anche la mostra, per chi non l'avesse vista è installata al piano superiore dove c'è la biblioteca, è una mostra di fumetti, di graphic novel della Becco Giallo, è un estratto diciamo che può essere accattivante per conoscere le storie, magari le più conosciuti, delle 5 vittime di mafia che vengono rappresentate nei libri della Becco Giallo, ma anche secondo il nostro intento vuole essere esteso un po' a tutto il tema delle vittime dirette o indirette del fenomeno mafioso, non solo nei luoghi d'origine, quindi nelle 3 regioni del sud, diciamo dove 'Ndrangheta, mafia e camorra sono più presenti, ma anche nel nostro territorio. Ed è un richiamo che ci teniamo a fare perché sulla scorta di un progetto presentato dal comune di Como, capofila, insieme ad altri comuni della provincia, parecchi comuni oltre i 5 che partecipano a questa rassegna, è stato istruito un progetto finanziato da Regione Lombardia proprio sul tema dell'assistenza alle vittime di mafia, che è uno dei temi centrali che affronteremo questa sera. Vittime di mafia o vittime della criminalità, magari in termini più estesi, anche nel nostro territorio. Spesso lasciate sole perché non ci sono dei riferimenti certi rispetto a queste dinamiche legate alla distorsione, intimidazione, usura e non solo, quindi non è solo vittima che ha subito un'aggressione fisica, ma una vittima che ha subito aggressioni di altro tipo al patrimonio o comunque anche attraverso delle minacce o attraverso la dinamica dell'usura, che purtroppo si verifica anche nel nostro territorio, dove dietro ci può essere la criminalità organizzata o meno. Magari parleremo anche di questo aspetto durante la serata. Che cosa hanno a disposizione queste vittime? Per il momento degli sportelli, che sono dei punti informativi che tra l'altro garantiscono anche l'anonimato, dove possono ricevere assistenza e aiuto. Lo si fa attraverso un portale, che è quello degli sportelli Riemergo, perché questo è il titolo Riemergo della sportellistica istituita in Regione Lombardia presso tutte le Camere di Commercio, o presso il servizio SOS Giustizia, che è organizzato dall'Associazione Libera insieme sempre alle Camere di Commercio. Ci sono delle brochure che qui vedete rappresentate, poi ve le mostro, con questo intento che spiega bene appunto l'associazione Libera nel progetto SOS Giustizia. Queste brochure che trovate anche sul tavolo della libreria Libri al 7, e tra l'altro è anche un invito per visionare i libri esposti, che sono sia quelli di Becco Giallo sia di alcuni protagonisti della nostra rassegna presente e degli anni passati, che appunto vedono come le mafie il tema centrale. Quindi questa è la rappresentazione del contenuto degli sportelli, dove ci sono appunto tutti i riferimenti, recapiti, telefoni, email per chi dovesse aver bisogno di questo tipo di aiuto o assistenza. Dicevo di questo progetto coordinato dal Comune di Como, che ha due finalità. La prima è quella di comunque creare una cultura della legalità. Detto in questo territorio può essere scontato, non è vero, nel senso che spesso ce lo denunciano anche le forze dell'ordine, i magistrati che ci hanno aiutato un po' nei percorsi precedenti. Questa rassegna è anche partita con un prologo a Erba, dove è intervenuta il magistrato della DDA di Milano, dottoressa Alessandra Dolci, che ha denunciato insieme alla Boccassini, responsabile della DDA altrettanto di Milano, che l'omertà purtroppo è presente anche in questo territorio. Quindi non filtra molto rispetto a una dinamica che vede la presenza delle mafie da decenni, quasi 50 anni, anche nella nostra zona, e quindi avrebbe bisogno comunque di un incentivo rispetto alla accantonare l'omertà e far emergere la cultura della legalità. Questo è il primo obiettivo che si pone il progetto coordinato dal Comune di Como insieme al tema dell'assistenza alle vittime di mafia, che magari verrà sviluppato questa sera. Questa sera il tema comunque è duplice, comprende anche il racket della prostituzione, che è un tema molto sentito su questo territorio. È un tema, posso dire, parecchio difficile da affrontare. Lo vedo da cittadino, non ho nessuna esperienza, non ho molte informazioni su questo, anzi sono un po' curioso, tra virgolette, di capire come funziona questo fenomeno negativo, come si può scardinare, cosa ci sta dietro. Sono tutte domande che pongo, ripeto, da cittadino un po' che non si è approcciato a un tema che comunque ritengo difficile. Quindi mi fa piacere comunque vedere parecchie persone in sala, perché stiamo parlando di qualcosa che spesso ha una lettura diversa, no? Non certo approfondita, molto superficiale, del fenomeno che uno purtroppo vede. Questa è una criminalità, una forma di criminalità comunque visibile, che ai cittadini dà un certo tipo di impatto, diversamente magari dalla criminalità organizzata, che non si rende così visibile ma che altrettanto è radicata nel nostro territorio. Quindi questo duplice aspetto che vogliamo approfondire oggi ci illumina su queste due questioni. Lo facciamo con l'aiuto di tre relatori: il dottor Madonia, che è del progetto San Francesco, poi magari verrà presentato, si auto presenterà, e con la cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, che vede due protagoniste, la dottoressa Bianchini e la dottoressa Roncoroni, che operano anche in questo territorio sul tema della lotta alla racket della prostituzione, e che quindi ci possono chiarire questi passaggi. Do la parola a Elisa Roncoroni, che altrettanto della cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, che ci fa una presentazione e ci presenta nel dettaglio i due relatori. Grazie a tutti.
Buonasera a tutti e a tutte, io sono Elisa Roncoroni e ho l'onore e il piacere questa sera di porre le domande ai due relatori, che sono alla mia destra e alla mia sinistra, e che sono due esperti nazionali dei temi che stiamo per andare a trattare, e che hanno il compito, dal mio punto di vista difficile, di provare a renderci tutto questo un po' più accessibile e un po' più semplice. Ho alla mia sinistra il dottor Madonia. È difficile racchiudere in poche parole un curriculum di 40 anni. Il dottor Madonia è dal 2015 direttore del Centro Studi Sociali contro le Mafie del progetto San Francesco. Leggo, già segretario generale di Como e Lombardia del sindacato di polizia SIULP e con 40 anni di incarichi nell'ambito della Polizia dello Stato. Alla mia destra invece ho Tiziana Bianchini, che è per Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, referente per l'area immigrazione tratta. Ecco, lei che dal 2000 insieme al suo gruppo di lavoro ha costruito un sistema che da quasi 20 anni lavora a contrasto dei fenomeni della prostituzione e della tratta in Lombardia ed è referente nazionale per il CNCA del gruppo tematico tratta e immigrazione. Io la prima cosa che vorrei chiedervi è questa: se potete darci un'immagine veloce della complessità ma contemporaneamente dell'essenza di questi fenomeni. Una cosa che mi colpisce è le mafie, non la mafia, le mafie. Questo già nel plurale indica una stratificazione, una complessità. Come possiamo definirla in pochi minuti? Se, ed è possibile farlo. Per quanto invece riguarda Tiziana, anche i termini stessi di tutto ciò che implica il trasferimento coatto degli esseri umani è una questione complessa. Si parla di tratta, si parla di traffico, spesso si parla di circuiti della tratta, spesso anche fare pulizia rispetto ai termini utilizzati non è facile. Quindi la mia richiesta è: potete darci, per introdurci al tema, un'immagine veloce di ciò di cui stiamo per parlare?
Buonasera a tutti. Allora, il discorso delle mafie, perché mafie? Perché è un modus operandi diverso l'una dall'altra. Noi siamo abituati, o perlomeno la storia ci dice, che la mafia è quella siciliana, ma non è solo quella, perché poi abbiamo una mafia, o perlomeno una organizzazione criminale, che è la 'Ndrangheta, che qua sul nostro territorio è ben radicata ormai da anni. Poi c'è la Camorra, c'è la Sacra Unita e più altre piccole filiazioni che hanno, ma questo fa parte della denominazione delle varie mafie, che è un compito, tra le altre cose, molto più difficile per una procura che opera in una Lombardia dove ci sono tutte le tipologie di mafie, dove si sono spartiti il territorio, e tra le altre cose sono subentrate anche le mafie, quelle straniere, perché se voi fate caso adesso noi abbiamo le organizzazioni criminali che poi vengono identificate come mafie, che possono essere quelle russe, quelle albanesi, quelle turche, che sono fortissime per esempio per lo spaccio, per la falsificazione. Abbiamo quella nigeriana per lo sfruttamento della prostituzione, per il traffico degli esseri umani. Per cui questa è una stratificazione, e diciamo molto bene, della diversità dell'operare sul territorio delle varie organizzazioni criminali. Però io volevo innanzitutto renderci conto tutti quanti assieme che cos'è effettivamente l'effetto mafioso. Perché noi parliamo sempre della mafia, parliamo dell'organizzazione criminale, sentiamo spessissimo dire 416 bis, sentiamo dire sempre confisca, sentiamo sempre queste cose. Però tra di noi, sto ragionando a voce alta, chi è andato a leggere quello che dice realmente il 416 bis, che è un reato, io lo definisco una poesia del diritto, perché va a identificare, ti fa vedere quello che effettivamente fa la mafia su quel territorio. Tra le altre cose, un reato che è del settembre del 1982. Cioè, in poche parole, l'Italia, lo Stato, ha certificato il reato della mafiosità, della mafia, solamente nel 1982. Fino a quella data, prima di quella data, c'era stata una negazione del fenomeno mafioso. Allora, io lo leggo sempre, quando vado a fare i miei interventi, perché penso che leggendo il 400 sono 10 righe e non si capisce, perché ci sono dei vocaboli, ci sono degli aggettivi che uno, fermandosi sopra ad una parola che dice, allora ve lo leggo perché secondo me servirà per il ragionamento poi che dovremmo andare a fare. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone è punito con la reclusione da 10 a 15 anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti perciò solo con la reclusione da 12 a 18 anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali, e segue. Però io volevo fermarmi qua. Se voi ci avete fatto caso, si parla di assoggettazione, si parla di condizioni di omertà, si parla di scambio di voti, si parla di inserire e di prendere possesso delle attività commerciali, si parla di diventare padrone del territorio. Questa è l'organizzazione mafiosa. Si vuole sostituire allo Stato. È un antistato che lo fa con la forza, che lo fa con l'intimidazione, che lo fa con atti intimidatori per poter acquisire tutto ciò. Vi do un dato che vi fa ragionare e vi farà ragionare per quanto riguarda qua in Lombardia. La mafia non è solamente siciliana o calabrese o pugliese, non è solamente da noi. Io sono siciliano, sono di Palermo, orgogliosamente di Palermo, adottato a Como, però sono siciliano. Non ce l'abbiamo solamente noi. Allora, è un dato che ha dato la DDA di Milano, dove nel 2016 ci sono stati 500 atti intimidatori, vogliono dire attentati, vogliono dire incendi, vogliono dire delle molotov buttate in un bar, vogliono dire tutto quello che voi potete immaginare per intimidire le persone e poi ottenere quello che loro richiedono. 500 che non sono stati denunciati. 500 atti che sono emersi, per cui quando sono stati, allora sono emersi grazie alle intercettazioni ambientali e alle intercettazioni telefoniche. L'ambientale è come quando voi vedete nelle fiction sulle cimici che mettono sotto i cani, quelle telefoniche la prova stessa lo dice. Per cui si è potuto vedere questi atti, 500, ripeto, più di 500 atti solamente nel 2016. Vuol dire che quello che è stato di questi 500 è una percentuale di quello che è bassissima, può essere un 5, un 6, un 7% di quello che realmente c'è. Per cui la parola omertà, la parola che è una parola forte in un territorio come la Brianza, posso definire la Brianza questa, o siamo nella metà e metà, che non si è mai sentita. Se voi calcolate che il primo omicidio di stampo ndranghetista è del 1955, sto parlando qua, non in Calabria, cioè noi abbiamo un territorio della Lombardia, del nord Italia, dove la 'ndrangheta in maniera prevalente rispetto alle altre organizzazioni criminali la fa da padrone. Non a caso a Cantù fino a settimana scorsa sono state fatte delle ordinanze di custodia cautelare, non a caso ogni 6 mesi vengono arrestate 30-40 persone, non a caso nel 2016, in febbraio del 2016 sono state arrestate 30 persone tra Mariano, Cantù, Cermenate, e non a caso da quelle intercettazioni ambientali che sono state fatte dalla DDA, dalla Via di Milano, è emerso che volevano far saltare, lo diciamo in gergo, saltare la nostra sede che abbiamo a Cermenate. La nostra sede è un bene confiscato alla 'Ndrangheta. Io sono il direttore di questo centro studi sociali contro le mafie, che nasce nel 2011. Era una villetta confiscata a un noto 'ndranghetista. Noi l'abbiamo presa, abbiamo fatto questa, abbiamo questa associazione, sono vari protagonisti. All'epoca ero segretario regionale del SIUP, che è il sindacato di polizia, in collaborazione con la CISL, con le varie categorie di lavoratori, della FILTA, della FIBA, sempre della CISL, e con l'associazione Ius Vitae di padre Antonio Galau, che è il testimone morale di Don Pino Puglisi. Infatti sabato mattina partiremo per Palermo, perché c'è il premio Don Puglisi con Claudio Romaccini, andremo giù come tutti gli anni a questo premio. Abbiamo pensato di fare un qualche cosa, l'abbiamo ideata prima che venisse fuori l'Expo. L'Expo è un... voi l'avete vissuto, perché pensavamo che potesse succedere l'ira di Dio.
Mi scusi se la interrompo, ma lei sa che mi sta bruciando la seconda domanda, vero?
No, io potrei andare avanti, non so. Allora, vi spiego solamente il progetto San Francesco?
No, è la mia seconda domanda.
Allora, proseguo, scusate.
No, ci tenevo per poi lasciare uno spazio ampio alla possibilità di farvi esprimere poi che cosa fate nella vostra attività professionale, a lasciare lo spazio anche alla dottoressa Bianchini perché vi possa dire due cose della tratta, così abbiamo una fotografia dei fenomeni e poi ritorniamo di qui e affondiamo il dettaglio delle attività e delle proposte. Grazie.
Buonasera a tutte e a tutti anche da parte mia, grazie per l'invito a raccontarvi alcune delle cose che facciamo, nelle quali siamo fortemente ingaggiati da tanto tempo, come diceva prima Elisa. Provo a raccontarvi, a dirvi velocemente due cose su che cosa sono la tratta e il traffico degli esseri umani e anche il grave sfruttamento. Sono un'estensione, no, di ciò che avete appena sentito, nel senso che sono dei comportamenti e sono dei reati riconosciuti a livello transnazionale, non solo nazionale, che vengono perpetrati dalle organizzazioni criminali di cui appena avete sentito appunto un accenno, un racconto e una spiegazione. Velocemente, la tratta degli esseri, intanto sono, come dire, parole che pensavamo di aver lasciato al Medioevo, insomma, no? Nel senso che essere qua nel 2017 in Italia, non solo in Italia ma in Europa, a parlare di tratta degli esseri umani, che in qualche modo vuol dire una forma di schiavitù, no? Dell'uomo e della donna, ci riporta veramente indietro di tantissimi anni, no? Tantissime epoche rispetto a ciò, rispetto a dove pensavamo di essere arrivati con il nostro progresso culturale, civile e sociale. La tratta degli esseri umani, brevemente, ha una definizione, un riconoscimento che arriva dal protocollo, da un protocollo dell'ONU sancito a Palermo nel 2000, per cui, come dire, definisce una fattispecie di reato e un fenomeno e lo definisce, lo fa riconoscere in teoria a tutti i paesi del mondo, no? Perché si tratta appunto di un tentativo di far riconoscere questo fenomeno non solo ai paesi industrializzati come i nostri, ma anche ai paesi che sono origine della tratta degli esseri umani. E che cosa ci dice? Ci dice che ci sono delle organizzazioni che in maniera... in tanti modi, no? Perché poi magari avremo modo di spiegarvelo più avanti, si connotano le modalità di reclutamento, controllo e sfruttamento delle persone che sono le fattispecie della tratta degli esseri umani vengono esercitate, vengono esercitate sulle persone in maniera diversa a seconda del paese di provenienza. Quindi la tratta è il reclutamento delle persone in forme più o meno consapevoli, no? Noi ci troviamo spessissimo a parlare con persone che ci dicono sì, io sono finita all'interno di quel tipo di sfruttamento di organizzazione, sapevo che sarei venuta qua a prostituirmi, ma io non avevo altra scelta perché mi ci ha costretta la mia famiglia mi ha venduta, mi ha costretto una persona, mi hanno ingannato, quindi anche attraverso l'inganno le persone vengono reclutate nel paese di origine. Le organizzazioni si occupano di curare tutto il trasferimento delle persone dal paese di origine al paese di arrivo, di destinazione, che sono i nostri paesi. Qui le persone arrivano e dalle medesime organizzazioni vengono controllate in forme di diversa intensità di violenza al fine dello sfruttamento sessuale. Stasera parliamo di questo, quindi al fine dello sfruttamento sessuale. Ovviamente che cosa ci sta dietro? Ci sta dietro la parola che avete sentito anche prima, il profitto, no? Nel senso che, come dire, le organizzazioni che muovono milioni di persone dal sud al nord del mondo, dall'est all'ovest del mondo, lo fanno evidentemente per delle questioni di profitto. A fianco della tratta degli esseri umani abbiamo il traffico degli esseri umani, che sembra una cosa meno violenta, ma di fatto non lo è. Il traffico degli esseri umani lo possiamo considerare una forma di contrabbando degli esseri umani, vuol dire che ci sono delle organizzazioni che si offrono di accompagnare, di organizzare pezzi di viaggio di trasferimento delle persone che migrano, come dicevamo prima, da un paese all'altro, e lo fanno attraverso delle forme anche qua di estremo controllo, di estrema violenza, di coercizione, e le persone quando fanno questi viaggi fanno piccoli pezzi di viaggio, fanno tratte spezzettate l'una dall'altra perché vengono comprate, i loro pezzi di viaggio vengono comprati e venduti da varie organizzazioni che controllano i territori, appunto, dal sud al nord del mondo e dall'est all'ovest. Velocemente, chi sono le persone che sono vittime di questo tipo di reati? Sono indubbiamente e sicuramente quasi tutte le donne che vedete che si prostituiscono in strada, ma non solo, anche le donne, le giovani donne, le donne un po' meno giovani che si prostituiscono in quello che noi chiamiamo il circuito indoor, cioè all'interno delle case, delle saune, dei centri massaggi, dei locali, tutto quello che per noi e per voi è invisibile, cioè che quello che sulla strada non si vede è chiuso all'interno di questi spazi e ha una sua forma di sfruttamento. All'altro ci sono anche vittime, che persone che vengono agganciate da queste organizzazioni per forme di sfruttamento diverse, insomma non lo approfondiamo stasera, ne parleremo magari in un altro momento se ne avrete voglia, ma che vengono impiegate all'interno di comparti lavorativi, comparti produttivi. Il classico esempio che ci viene in mente è Rosarno, Ragusa, la raccolta dei pomodori, la raccolta delle arance. Ci sono delle indagini svolte anche nel nord Italia, anche in Lombardia, che hanno rilevato come alcuni comparti produttivi del nord Italia si appoggiano e si fondano sulle forme di traffico degli esseri umani e gravissimo sfruttamento. Altrettanto ci sono persone che sono vittime di queste organizzazioni che li destinano all'accattonaggio forzato. Allora, la provo a chiudere per non portare via troppo tempo, tanto, come dire, cioè cercherò di intrecciare i ragionamenti anche negli interventi successivi. Sono, come dire, forme di controllo, forme di sfruttamento, forme di illegalità che permeano i nostri territori e che molto bene si legano al ragionamento che è appena stato fatto su come le mafie inquinano i nostri territori e le nostre comunità, perché intorno, e ritorniamo al tema dello sfruttamento e della prostituzione, non ci sono solo le organizzazioni straniere connesse a quelle italiane che controllano le persone, ma si crea tutto un intorno, un indotto, chiamiamolo grigio, se non lo vogliamo chiamare illegale, chiamiamolo grigio, di forme di economia che vanno da chi affitta la casa in nero perché, come dire, le organizzazioni cercano di avere delle case in affitto, ovviamente in nero, non a contratto, e mettono dentro 3, 4, 5, 7, 8 persone facendo pagare un posto letto 7, 3, 400 euro, dipende dalla zona. ci sono, c'è tutto un indotto medico-sanitario intorno alle donne che si prostituiscono. Le donne, le organizzazioni non consentono alle donne che si prostituiscono di rivolgersi agli ospedali o alle strutture sanitarie quando hanno un problema sanitario. Le terrorizzano dicendo loro: se vai lì ti arrestano, se vai lì ti rimandano a casa. Ci sono medici e infermieri, o anche personale non sanitario, personale sanitario, compiacenti, che curano, fanno diagnosi, fanno esami e praticano anche aborti clandestini. No? Allora, è un sistema di illegalità che permea davvero tanto tutti i nostri territori. Non ce ne accorgiamo, non lo vediamo, a volte ci viene raccontato in maniera differente, ma ci sta inquinando, no? Sta inquinando tutte le nostre comunità territoriali.
C'è una cosa che mi ha colpito molto, lei ha usato una formula precisa, l'effetto mafioso, inteso come diffusione, prima ancora di azioni precise, ma di una cultura, dell'impossessarsi con delle modalità precise di territori, di luoghi istituzionali, di luoghi di incontro, pensando ai territori nostri, vicini, le situazioni recenti legate a Cantù, alla piazza, ai locali della piazza. Mi viene in mente come questa capillarizzazione di questi fenomeni molto radicati, organizzatissimi e per questo estremamente difficili da sgominare alla radice, ci permetta di vedere in estrema sintesi quelle che sono nominate nel titolo di questa serata, cioè le vittime. Spesso di tutte queste montagne di fenomeni, quelle persone, quei soggetti che entrano in contatto con il resto del mondo sono per molti aspetti quei soggetti che in qualche misura intercettano i fenomeni, magari li subiscono e sono lì, e sono le vittime. Vorrei chiedere ai nostri due relatori di questa sera se possono darci un'immagine della vittima, cioè come si configura la vittima, cosa vive, cosa fa, che forma ha, e chiederei, quindi lasciando magari un po' di spazio a entrambi, per poter descrivere come le relative organizzazioni e i relativi progetti intercettano, si occupano e anche che tipo di azioni mettono in campo per, mi viene da dire, supportare, ma forse prima ancora responsabilizzare, rendere consapevole una vittima che è una vittima.
Abbiamo qualche ora per poter affrontare questo discorso.
Siamo belli svegli, fino alle 2 forse ci arriviamo.
Allora io partirei dalle cose basilari, dalle cose semplici. La vera vittima è il territorio, innanzitutto. La vera vittima è la gente per bene. La vera vittima è la società. Perché noi non ce ne rendiamo conto, ma le abbiamo di fianco. Vi cito semplicemente un episodio che è per farvi capire l'infiltrazione criminale mafiosa in un territorio buono, uso un termine come il nostro, come lo è sempre stato, il territorio, adesso si sta parlando di Cantù per esempio. Cantù è un territorio di grandi lavoratori, famoso per i mobili, famoso per il pizzo, non il pizzo che viene chiesto alla pizzeria, ma per il pizzo di Cantù. Noi abbiamo fatto tra altre cose, proprio sul pizzo di Cantù, il nostro omaggio alle persone che si distinguono per la lotta contro la mafia. È una spillettina di pizzo di Cantù, l'abbiamo regalata 15 giorni fa anche al procuratore nazionale Roberti, che è venuto da noi a Vertemate, e gli abbiamo donato. Cioè, le vittime della mafia, le vittime di queste, dell'usura, le vittime dell'organizzazione criminale, è un grosso problema, e ripeto, la vera vittima è la società. Come vanno ad infiltrarsi per poi ottenere e poter diventare, io dico sempre, padroni del territorio? Le società, piccole società sportive, che potrebbe essere, adesso mi viene in mente il Vivizzolo, se non mi sbaglio, era una società di calcio perché giocava contro mio figlio a pallone, io lo portavo da Tavernola l'ho portato in giro per tutta la Lombardia a giocare a pallone. Dico Vivizzolo per esempio, come potrebbe essere il Cantuno, come potrebbe essere un'altra società. Arrivo io che sono un imprenditore, che ho soldi da altre cose facili che ho ottenuto con il traffico degli stupefacenti, li devo pulire questi soldi e divento consigliere inizialmente fino a diventare presidente di una società sportiva piccola. Io non sto parlando di società Milan, no, io sto parlando di piccole società. Divento una persona conosciuta, divento una persona influente, divento una persona perché sono presidente di quella società sportiva, faccio parte del territorio, sono una brava persona perché sponsorizzo quella società che ha bisogno di soldi. Qua ci sono degli amministratori. Al momento che arriveranno le elezioni del comune, il mio personaggio, la mia figura è in grado di poter veicolare su a Roseo, che mi hanno detto prima ci sono 5.000 abitanti, una percentuale dei genitori e dei componenti di quella società. Io riesco a veicolare dei voti semplicemente con la mia simpatia, semplicemente con il mio sponsorizzare quella società. E dove vado a veicolare questi voti? Sulla mia testa di legno, sull'amministratore locale, il sindaco, l'assessore, il consigliere comunale, perché poi deve dare conto a me. Scusi signor sindaco, ci sono sì, però io, e questa è la realtà dei piccoli paesi, non pensate che altro, perché io quando ho la testa di legno che va a firmare delle delibere importanti per poter fare un supermercato, per poter fare una costruzione, per poter vendere un terreno agricolo a terreno edificabile, io faccio il business. I miei soldi sporchi provenienti dalla cocaina, perché io sono un calabrese trafficante di droga e ho le stanze piene di soldi veri e li devo pulire in qualche modo. Allora li pulisco in questo modo qua. Quando io ho un amministratore che ho fatto eleggere io divento piano piano proprietario del territorio. Io divento il padrone io del territorio. Un sindaco di Seregno, un sindaco di Milano, un sindaco di Vivizzolo, un sindaco di Cantù, un sindaco di qualsiasi paese che deve rendere conto a me, un dranghetista, riuscite ad immaginare che cosa vuol dire io, organizzazione criminale, avere in mano un ciancimino della situazione a Palermo, che dicono che in una notte abbia firmato 4.000 delibere in una notte, 4.000 delibere aveva firmato per costruire, in poche parole hanno cementificato Palermo in una nottata. Ecco il potere. Ecco l'infiltrazione. Che cos'è? Questa è l'infiltrazione. Non possiamo, scusate, io poi mi fa pure caldo, ma non possiamo vedere che in un bar di Cantù chi si deve occupare della sicurezza è il nipote del boss dell'andrangheta di quella locale. È assurdo. Tu non sei un commerciante, tu non sei un bravo commerciante, tu non sei un bravo canturino, tu non sei un bullo come qualche cretino si è permesso di dire. Non è parabullismo quello. Quello vuol dire la mafiosità, quello vuol dire già entrare culturalmente in un ambito di mafiosità. Io che non voglio avere problemi, io che voglio far pagare il drink a tutti quanti, cosa faccio? Non è che non chiamo i carabinieri, non chiamo lo Stato, io chiamo il nipote del boss, che il nipote del boss mi fa la security che io devo pagare, perché io poi lo devo pagare, perché lui fa pagare a sua volta il drink a tutti quanti. Ragazzi, questa è la mafia, senza che ci giriamo intorno. E quando ci sono, perché l'abbiamo voluto noi, non è che sono venuti loro di loro spontaneo, i primi forse sì col soggiorno obbligato negli anni 50, negli anni 60 sono arrivati, ma tanti li abbiamo chiamati noi. Il traffico, il contrabbando di sigarette che dalla Svizzera fino ad arrivare a Milano, Dico, l'abbiamo fatto tutti, l'abbiamo fatto. E quando passavano 90, 100, 200 tir in una settimana, qualcuno con i capelli bianchi qua le sa queste cose, le sigarette dovevano essere vendute. E i contrabbandieri cosa hanno fatto? I contrabbandieri hanno chiamato i camorristi napoletani, hanno chiamato i mafiosi siciliani, hanno chiamato i pugliesi, hanno chiamato i siciliani. Sono venuti qua e si venivano a comprare le sigarette. Quando sono finite quando è finito il contrabbando di sigarette, qualche cosa dobbiamo fare. E allora c'è il traffico di armi, c'è il traffico di farmaci, c'è il traffico di stupefacenti, c'è tutto, ma li abbiamo chiamati noi. Assumiamoci le responsabilità, l'omertà, la mafiosità, e questa è la cultura che noi cerchiamo di far capire ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi, perché noi andiamo moltissimo per le scuole. La cultura della denuncia. Siamo arrivati al momento che oggi noi dobbiamo denunciare qualsiasi cosa che vediamo che non va bene, gli amministratori, i proprietari delle aziende, se arriva qualcuno a chiedere un qualche cosa di particolare, qualcuno che viene a dare, noi abbiamo adesso grossi problemi con le aziende hanno grossi problemi di liquidità, hanno grossi problemi con le banche non danno soldi, le banche non le danno i soldi. C'è l'economia ferma, o perlomeno quasi ferma, c'è una ripresa. L'edilizia è bloccata. Se non si costruisce, tutto l'indotto è fermo, non si vendono neanche i mobili. E allora bisogna riuscire a capire queste cose qua. Se mi arriva la finanziaria e mi propone un prestito di 1, 2, 3, 4, 5 milioni di euro così in maniera facile, c'è un qualche cosa che puzza, fatelo presente ai carabinieri, alla polizia, in procura, ma parlate con lo Stato, perché lo Stato c'è, e lo dico non perché c'è il comandante dei carabinieri, assolutamente, non è questo, lo Stato c'è. Parlatene con loro, quando arriva qualcuno che vuole comprare un pacchetto delle vostre azioni, i cinesi arrivano con le valigie piene di soldi, ma ti arriva l'imprenditista che ti entra con un 25%, con un 30%, ragazzi, state tranquilli che quel 25 diventa 40, quel 40 diventa 60, e quando diventano proprietari dell'azienda, un calcio nel sedere vi saluta. Io potrei andare avanti, però...
Io potrei ascoltarla per ore, però mi sembra molto importante che rispetto a questo scenario amplissimo, dove i fenomeni più specifici ma ben connessi della tratta si innestano e dialogano con queste dinamiche di illegalità, mi piacerebbe il tuo intervento, Tiziana, per favore.
Ma io qua partirei però due parole sulle vittime, no? Perché la questione della vittima rispetto al racket della prostituzione è importante per diverse ragioni. Intanto perché quando parliamo di sfruttamento della prostituzione le vittime sono evidentemente donne, cioè chi le vittime della tratta del traffico di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale sono del 95% donne. Ci sono anche, stanno arrivando, sono molto meno i casi ovviamente, no? Situazioni di giovani ragazzi che sono vittime delle organizzazioni, ma stiamo prioritariamente parlando di un fenomeno di sfruttamento al femminile. Sono donne migranti, quindi donne che hanno un'ulteriore fatica, no? Rispetto a una parità, un'equità di genere che nei nostri paesi non abbiamo. Sono migranti, quindi arrivano in condizioni drammatiche perché non hanno rete relazionale, non conoscono la lingua, non sanno niente del territorio, non hanno i documenti, sono ricattabili in forme veramente molto forti e molto, molto coercitive. Sono donne, quindi ci indica che nel mondo c'è una femminilizzazione della povertà, no? Perché laddove delle società intere, dei paesi interi, delle nazioni intere, come ad esempio il fenomeno nigeriano a cui si faceva riferimento prima, fanno partire, lasciano e consentono a decine di giovani donne, di giovani ragazze che sono il futuro di un paese, di partire per venire attraverso i circuiti delle organizzazioni qua a prostituirsi, vuol dire che stiamo, come dire, veramente annientando la cultura e il futuro di un paese, e stiamo qua mettendo in condizioni giovani donne di non uscire da questi circuiti di sfruttamento. Quindi donne, femminilizzazione della povertà, mancanza di opportunità, cioè come dire, il gancio fondamentale è che le donne, donne che sono senza documenti, illegalmente presenti in Italia, perché comunque immaginatevi una persona che parte dal Nigeria, ma cosa ne sa del visto, che cosa ne sa del permesso di soggiorno? Non hanno neanche l'anagrafe in alcuni paesi della Nigeria dalle quali queste ragazze arrivano, quindi evidentemente arrivano in un posto dove, in un paese dove proponiamo un sistema di legalità, uno Stato e delle istituzioni che non sanno minimamente che cosa vogliono dire, sono davvero molto molto lontane. L'altra cosa importante che mi preme dire rispetto alla questione delle vittime è che non si percepiscono come vittime. Quando arrivano da noi e sono e si prostituiscono in strada o si prostituiscono nell'indoor, non si percepiscono come vittime di qualcuno che le sta sfruttando, come vittime della loro famiglia che le ha vendute, come vittime di un paese che le ha fatte partire, come vittime di uno Stato che non ha dato loro tutto un sistema di tutele e di diritti, per cui molte di queste donne, soprattutto quelle dell'est, hanno figli e bambini che hanno lasciato a casa. Ma quindi c'è un sistema di welfare che non esiste nel nostro paese, che voglio dire, cioè è faticoso un sistema di welfare nel nostro paese, ma un sistema avanzato per chi viene dal sud del mondo, dall'est del mondo, non ha neanche questo, no? Allora, non si percepiscono come vittime, ma si percepiscono come persone che subiscono dei torti, perché a volte vengono aggredite in strada, a volte il loro protettore o la loro madama nigeriana chiede un po' più soldi di quelli che dovrebbe, a volte il padrone di casa, che è quello che le fa dormire nel lettino a 300 euro al mese, come vi dicevo prima, chiede anche una prestazione sessuale in più perché minaccia altrimenti di buttarle fuori. Si percepiscono appunto come persone che subiscono dei torti, ma l'idea di essere vittime di un sistema costante di persone, di organizzazioni che le mette in una condizione di privazione totale, non ce l'hanno. Allora, che cos'è anche il risvolto della medaglia però di questo tema delle donne vittime della tratta e del racket della prostituzione? È che attraverso una serie di sistemi, di cui magari per appunto ci addentriamo dopo e ne parliamo dopo, del sistema di protezione per le vittime di tratta, c'è una possibilità per fare un percorso diverso, e che in parte per motivi legati al sistema legislativo che questo consente, in parte è il percorso che le persone tolte da una condizione della strada e dello sfruttamento riescono a fare, è quello di percepirsi non tanto come vittime, ma quanto come persone che possono avere un diritto, avere dei diritti, avere un progetto di vita, avere un progetto di emancipazione che si concretizza spessissimo in una denuncia. Queste donne, quando entrano nei programmi di protezione sociale, denunciano i loro sfruttatori, le loro sfruttatrici, e attraverso questo meccanismo della denuncia non solo si riappropriano di come dire, un senso di identità intero, futuribile, importante, ma danno un contributo fortissimo al contrasto alle organizzazioni, perché attraverso le denunce che fanno alle forze dell'ordine, che poi vengono portate avanti dalla magistratura, nel corso di questi anni hanno contribuito a dare un grosso supporto al contrasto delle organizzazioni, criminali, non solo appunto straniere ma anche italiane, che sui nostri territori le controllano. E io credo che spesso, mi riallaccio un po' alla richiesta fatta dell'essere responsabili, di essere, come dire, i primi noi come cittadini a denunciare situazioni, a dichiarare situazioni. Loro quando ci si muovono sono molto più forti di noi, perché sono persone che sanno di non avere più niente da perdere, quindi la possibilità e l'idea di denunciare per togliersi da condizioni di deprivazione e di mandare in galera qualcuno, ce l'hanno molto forte, e ce l'hanno molto più forte di molti noi italiani, che le cose le vediamo ma ci giriamo dall'altra parte, esattamente come dire, apro un argomento spinoso, ma lo chiudo subito, nell'importanza, la necessità di essere tutti attenti a quello che succede. Una persona che compra prestazioni sessuali da una prostituta che è vittima di organizzazioni criminali non fa altro che alimentare lo sfruttamento della donna e l'introito dell'organizzazione che la sfrutta.
Mi veniva una considerazione rispetto ai due interventi. Il nipote del boss nel locale, la ragazza nigeriana in strada. Il nipote del boss è dentro un sistema valoriale, se di valore si può parlare, che è quello mafioso. Ha un ordine di pensiero, di azione, di priorità, fa riferimento a un mondo, che è quello mafioso, che ha le caratteristiche che sono state espresse. La ragazza nigeriana che potete magari trovare qui quando uscite da questa serata in strada è una vittima della tratta, ma lei mica ce l'ha così chiara la consapevolezza che è una vittima. Quella lì sta vivendo la sua vita, che è fatta di quella roba lì. Brutta, però la dico un po' provocatoriamente, ci si abitua a tutto, anche a quella roba lì. Poi con degli effetti devastanti che poi, se ci sarà il tempo per la persona, Tiziana ci illustrerà. Il progetto San Francesco, credo di aver capito, si occupa di questo allo stesso modo come lotta contro l'emarginazione, cioè spostare degli orizzonti culturali, cioè smuovere questi mondi valoriali, questi mondi di relazioni, che si configurano come relazioni mafiose, relazioni debitorie, relazioni di controllo e di assoggettamento. Potete descriverci, se questo è il contenitore, un po' nel dettaglio il contenuto, cioè il progetto San Francesco cosa fa, chi incontra, come, dove porta sui territori la propria azione e poi qual è il sistema di accoglienza delle vittime di lotta contro l'emarginazione?
Grazie. Dove portiamo? Cosa portiamo e cosa facciamo? Ci piacerebbe che lo Stato, che le istituzioni, per esempio, facessero della pubblicità quotidianamente, giornalmente, per esempio, per questo io non c'entro niente con questa brochure qua, remerdo, per le vittime della mafia, e smettesse per esempio di fare la pubblicità ai grattevinci. Allora, uno Stato che spende e che pubblicizza nella maniera che voi tutti sapete, sui giornali, televisione, radio, il gioco d'azzardo è una cosa micidiale, è una cosa fuori di testa, perché le vittime dell'usura, le vittime delle mafie, tante volte non conoscono questi sportelli, non conoscono dove potersi rivolgere, non sanno bene dove poter andare. Noi abbiamo ricevuto diverse telefonate, abbiamo ricevuto tra le altre cose un invito di un pentito dell''Ndrangheta che ha uno o due ergastoli, ci ha voluto conoscere, siamo andati a trovarlo a Pavia perché è uscito fuori, adesso lui è un testimone di giustizia. Ecco, noi vorremmo fare questo, ma lo vorremmo fare assieme allo Stato, vorremmo farlo assieme alla società, farlo assieme a voi che vedo stasera che siete presenti, voglio dire, è una bella sala piena, non sempre si trovano queste sale, e far capire che per esempio un introito di 9 miliardi per lo Stato proveniente dall'azzardopatia, perché è un'azzardopatia, è micidiale. Quando noi andiamo a spendere lo Stato, la sanità pubblica ha speso quasi 7 miliardi per la patologia dell'azzardopatia. Arriveremo, i vasi comunicanti, ve li ricordate, io me li ricordo a malapena, però i vasi comunicanti noi arriveremo ad avere che il gioco arriverà ad un tetto massimo, perché siamo 56 milioni, a un tetto massimo di 100 milioni. Un introito che avremo sarà sempre costante con la spesa, per cui avremo un 9 miliardi, però in aumento sarà sempre un aumento spropositato al gioco e al profitto, arriveremo noi ad avere tantissimi malati di azzardopatia e arriveremo a spendere 10, 12, 15, 20 miliardi e poi però ci andremo a perdere. Quando lo Stato si renderà conto di tutto questo, allora farà una pubblicità al contrario, andrà a dire non giocate, ma è troppo tardi. Ecco, noi facciamo questo. Noi andiamo per le scuole a parlare di cultura della legalità. Noi gli diciamo ai ragazzi che quando salgono sul pullman, sul treno, devono pagare il biglietto, perché il biglietto poi servirà per mettere a posto la poltroncina. Dovrebbe servire ad essere puntuale, dovrebbe. Però, perlomeno qualche cosa. Se vedono qualcuno, se il papà non mette la cintura di sicurezza, partiamo dall'esempio. Questi sono gli esempi che bisogna dare ai bambini, di non parcheggiare nei parcheggi per i portatori di handicap, di non far sentire ai bambini, scusate, il negro di merda. Allora, gli esempi che dobbiamo dare noi sono questi, e noi vogliamo parlare con i ragazzi. Arrivare ad una cultura della legalità. Noi ospitiamo nella nostra casetta, la nostra è una villettina piccolina, noi ospitiamo un'associazione, si chiama La Fenice, che fa del doposcuola a dei bambini bisognosi, che hanno dei disagi. Siamo arrivati ad averne 81, tutto gratis, riusciamo a fare qualche cena benefica, ci siamo inventati la coppola della legalità, la cravatta della legalità, adesso presenteremo alla città dei barocchi una maglietta, ma per racimolare e poi poter pagare queste ragazze, poco tra altre cose, di 17 etnie diverse. Si parla di integrazione. L'integrazione è vedere, non 81 ragazzi che stanno assieme, promiscui, parlo di ragazzini e ragazzine. Voi figuratevi in una cultura islamica che cosa vuol dire mettere assieme nella stessa classe ragazze e ragazzi. Non è tanto quello, perché con un pallone, con una buona musica, con un disegnino, loro vanno bene assieme, con la stessa età, c'è quello carino, quella carina, l'occhiolino, è facile. Pensate all'integrazione neanche dei genitori che li accompagnano da noi, ma dei nonni. I nonni con una cultura così, ripeto, prendo l'esempio dell'Islam perché sono molto più integralisti, diciamo, sotto, però sono i nonni che li portano tante volte alle bambine. Ecco, questo noi facciamo, integrazione. Abbiamo un'associazione, ospitiamo un'associazione carabinieri di Cernenate perché non sapevano dove andare. Abbiamo detto, casa nostra è qua. La casa, un bene confiscato, è una restituzione alla gente, alla società, alla città, e sono là, sono nostri ospiti, e di tutti quella casa. Ospitiamo un'associazione che si chiama La Tenda, dove curano le dipendenze dagli stupefacenti, dipendenze dall'alcol, dipendenze dal lavoro. Lei mi guarda e dice, lei provi a vedere quante volte le persone che sono stressate dal lavoro, che sono la domenica o quando vanno in vacanza, il sindaco sta sorridendo perché sarà una così, che quando sta facendo la passeggiata col bambino sulla spiaggia dice, ma come mai ancora il telefonino non mi sta squillando? È vero, ragazzi, cioè sto parlando di queste problematiche. E noi facciamo questo, stiamo cercando, penso bene, perché se l'anno scorso ci volevano far saltare la nostra casetta in dranghettisti, vuol dire che gli stiamo portando via qualche cosa. È un terreno che quello che fa un pochettino, che faceva Don Puglisi e Padre Garau a Palermo, a Brancaccio, a Borgo Vecchio, a Borgo Nuovo, nei quartieri che io sono palermitano, vi posso dire che è tosta. Noi siamo qua in Isola Felice poi alla fine. Per cui, ecco, quello che noi vorremmo fare, tra le altre cose, con le altre associazioni che possono prendere l'impegno di avere un bene confiscato all'Andrangheta. Noi il nostro bene l'abbiamo preso, l'abbiamo ristrutturato, abbiamo speso più di 100.000 euro grazie alle associazioni, all'ANCIA, alla CISL, a tutti quelli che hanno, adesso non li ricordo, ma che non è neanche giusto citarli. Ma dallo Stato non abbiamo preso, dall'istituzione non abbiamo preso un euro. Ecco, noi vorremmo che tantissimi, ci sono circa 70 beni confiscati qua nella provincia di Como, che vengono utilizzati per fare qualsiasi cosa, ma per restituire alla società, per restituire a noi un qualcosa che è stato tolto, proveniente sicuramente dall'estorsione, dal traffico di stupefacenti, e ridarlo alla comunità, al bene comune. Questo è quello che stiamo cercando di fare. Saremo la città dei barocchi per parlare a Como, staremo per una settimana, ma per parlare con i ragazzi, per fargli capire che cos'è, che forse, non dico che è giusto quello che diciamo noi, però così, ne vogliamo parlare, lo diceva Paolo Borsellino, parlatene, il fatto che si facciano queste iniziative non sono delle stupidate, è giusto parlarne, perché poi si può aprire il confronto con i ragazzi, si può aprire il confronto magari con un pizzaiolo che sta pagando il pizzo, dice, ma allora, ascoltando un pochettino queste cose qua, dice, ma alla fine perché io devo pagare, perché devo perdere la dignità, perché io devo tirare fuori 500.000 euro a fine mese perché le devo dare a quel delinquente di merda? Allora è lì che si risveglia. Quando è morto Falcone, quando è morto Borsellino, si è svegliato a Palermo. Si è svegliata lì a Palermo. Gli studenti, tutti. Io ci ho lavorato con Giovanni Falcone, ecco perché. Quando sento queste cose qua mi incazzo. E quello che vogliamo fare è questa cosa qua. Risvegliare, e qua ce n'è bisogno, non è tutto quello che luce, non è così. Ripeto, l'esempio è che un boss, il nipote del boss, andava a fare la security in un bar. Non va bene, dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, sono il nostro futuro, gli dobbiamo insegnare queste piccole cose, altrimenti avremo sempre le prostitute. Poi le ragazze in mezzo alla strada, che la colpa è tutta nostra poi, perché facciamo schifo noi che andiamo a prostitute. Guardiamoci un attimino allo specchio tutte le mattine quando ci facciamo la base. Se io vado a prostitute, perché sono io che faccio schifo, non la ragazza che si prostituisce, non la ragazza che ha bisogno, che viene mandata sulla strada. Dovreste leggere, non so chi l'ha letto di voi, il libro di Curzio Malaparte, La pelle. Quando noi italiani a Napoli mandavamo sulla strada neanche le ragazzine, ma i ragazzini, perché dovevamo mangiare, ma non era la mamma, non era il figlio quello che, o la ragazza nigeriana quella che crea il problema. Il porco della situazione sono io che vado a puttane. Allora entrare in questa cultura, perché se finiremo noi che andiamo a prostitute, le ragazze troveranno un altro lavoro, perché se manca il cliente, domanda e offerta. Questo è quello che cerchiamo di fare con il progetto San Francesco.
Grazie.